I pazzi e le altre. Donne nella scienza dall'antichità ad oggi. Ciclo di incontri pubblici prodotti da RSI Rete 2 in collaborazione con SUPSI, Dipartimento Tecnologie Innovative.
Buonasera. E grazie per essere qui così numerosi. E avete fatto comunque molto bene a venire qui questa sera a sfidare il traffico, a raggiungerci, perché diamo inizio questa sera a un nuovo ciclo. È un ciclo che questa volta organizziamo insieme alla SUPSI, al Dipartimento Tecnologie Innovative. Devo dire, fate un applauso subito appena finito di menzionare questo nome. Il nome è quello di Grazia Köllner, che ha voluto organizzare questa serata e le altre che verranno perché aveva desiderio di affrontare il tema delle donne nella scienza, le donne quanto sono state importanti anche nella storia della scienza. Quindi un grande applauso a Grazia Köllner. Abbiamo pensato a quattro serate che dovrebbero percorrere idealmente i secoli e quindi sarà sicuramente un'avventura interessante capire come queste donne che si sono occupate di scienza, poi capiremo come Ipazia si sia occupata di scienza, soprattutto come sia cambiata anche la nostra maniera di intendere il loro lavoro e la ricezione che quindi ne è stata fatta. E allora adesso il grande applauso è per Silvia Ronchey, che è arrivata da Roma per noi per parlarci di Ipazia. Prego. La professoressa Ronchey ha scritto molto, ha studiato molto e ha una grande virtù, mi permetto di dire da lettrice, che riesce a coniugare la sua ricerca sui testi, sulle fonti, con una capacità divulgativa straordinaria. E quindi quando si leggono i suoi articoli su Repubblica e su altre testate e si leggono i suoi libri, si capisce immediatamente che dietro c'è una grande ricerca, c'è un grande studio, ma nello stesso tempo tutto questo è filtrato in un linguaggio che arriva diretto agli occhi del lettore. E uno dei suoi libri più noti è questo Ipazia, la vera storia di Ipazia. Perché? Perché Ipazia è una figura che fa riflettere da tanti punti di vista. Noi siamo qui a parlare perché l'abbiamo voluta come la prima di questo nostro ciclo, le donne nella scienza dall'antichità ad oggi. In realtà non so se sia giustissimo considerarla soltanto una scienziata, una matematica, un'astrologa, insomma una persona di scienza. In realtà era molto, ma molto di più. E la sua fine tragica lo attesta in maniera perfetta. Quindi è proprio attraverso la ricostruzione di questo profilo all'interno del momento storico in cui lei ha vissuto, tra il 370, mi sembra che sia questa la data che venga definita come data di nascita, naturalmente non si hanno fonti certe su questo, ma si pensa che sia il 370 e il 415 quando viene assassinata brutalmente, inquadrarla lì ad Alessandria d'Egitto, in quell'epoca, in quel momento in cui capitano molte cose, ci sono molte tensioni e Ipazia rappresenta molto di più di quello che in questo momento le abbiamo dato come incarico, quello di aprire una serie di incontri sulle donne scienziate. Quindi Silvia Ronchey, la ringraziamo per essere qui e le cedo volentieri la parola.
Grazie a Maria Grazia Rabiolo, grazie a tutti voi, Ipazia e le altre. In realtà le altre noi le conosciamo più facilmente, possiamo conoscerle più facilmente. Ipazia ci arriva, la memoria di Ipazia, dall'abisso dei secoli. Un poeta italiano, Mario Luzzi, che ha scritto un poema di Ipazia, un poemetto dedicato a Ipazia, definiva quello di Ipazia un nome mantra, cioè un nome che amava ripetere, che lo ispirava, ma di cui non conosceva il significato, ovviamente non solo in quanto nome, e fra l'altro il significato in greco del nome Ipazia è un bellissimo significato perché evoca subito un'idea di eminenza, hyper, hypatos, e a me piace pensare che suo padre, Teone, grande matematico, grande astronomo, che era stato il suo predecessore sulla cattedra dell'Accademia Platonica di Alessandria d'Egitto nel V secolo, gliel'abbia dato per una ragione però ancora più recondita, perché la Hipate era la nota più alta nella scala musicale greca e quindi con un rimando proprio a un'altezza di armonia che era al contempo un'armonia musicale e un'armonia cosmica, se pensiamo alla tradizione pitagorica che veniva tenuta viva nel neoplatonismo alessandrino del V secolo. Un nome mantra, un nome che un poeta colto come Luzzi non sapeva in realtà interpretare nella sua concretezza, nella sua vicenda effettiva, e infatti è una fantasmagoria, una delle tante che si succedono nella storia. Era quasi una santa, anche una santa martire considerata la fine, che la rende forse più celebre, più famosa, e quindi che ha forse più fortemente condizionato questo grande impatto che la sua figura e che la sua storia hanno avuto nella storiografia, ma appunto nella letteratura, nella poesia, nell'arte, e che ha portato a una serie di distorsioni progressive, alcune meravigliose, come sempre ogni distorsione poetica, ma certamente lontane dalla realtà storica. Quella realtà storica che appunto Luzzi non intravedeva, ma che non è poi difficile ricostruire se si è storici, se si è filologi e se si conosce un po' appunto il contesto di questa Alessandria, di questa megalopoli, di questa capitale davvero della cultura, della filosofia, dei sincretismi filosofici e religiosi, che è lo scenario, il grande scenario di questo dramma in senso stretto, di cui Ipazia è protagonista e poi alla fine vittima sacrificale. Io quindi vorrei, da filologa e da storica, qua e là lasciare la parola alle fonti, perché il lavoro che io ho fatto da tanti decenni in realtà su Ipazia in realtà muove da questo, dall'esigenza di capire se c'è un modo di ricostruire i fatti come erano. Ecco, c'è chi dice, con un buon margine di probabilità di essere nel giusto, che la figura androgina che si trova proprio accanto a Platone nella scuola d'Atene di Raffaello, nelle stanze vaticane, sia la figura di Ipazia. Tanto Ipazia in tutta la storia della cultura, in particolare bizantina, cioè di quella vicenda filosofica di continuazione dell'insegnamento classico che si dipana per 10 secoli dopo quel V secolo alessandrino che segna l'inizio della storia dell'impero cristiano d'Oriente e che non cesserà di far continuare la tradizione classica, tutto sommato in armonia con la teologia cristiana e con appunto la cristianizzazione che aveva avuto luogo da poco, nel IV secolo, poco prima della nascita di Ipazia, Costantino, spostando la capitale, il baricentro stesso dell'impero romano a Costantinopoli, promulgando il suo editto di tolleranza, aveva reso il cristianesimo religione ammissibile nello Stato, di fatto religione di Stato, ma poco dopo, alla fine estrema del IV secolo, gli editti teodosiani, i decreti teodosiani, avevano trasformato quella tolleranza di Costantino in una intolleranza, cioè in una posizione di segno opposto. Tutto ciò che non era cristiano, qualunque culto religioso, in particolare in Egitto, culla di religioni, luogo di sincretismi, era condannato, era considerato fuori legge. E questo portava una situazione piuttosto curiosa in una megalopoli come era quella di Alessandria, che era dominata da una potente e radicata tradizione ellenica, noi la chiamiamo pagana, nel senso che il Serapeo di Alessandria, che aveva fra l'altro annessa un'importante biblioteca, era la San Pietro del mondo antico, luogo di pellegrinaggio di tutta l'Ecumene, e quello stesso Serapeo sarà distrutto proprio in concomitanza con i decreti teodosiani dal vescovo cristiano Teofilo, vescovo cristiano che aveva assunto alle sue dipendenze come una sorta di milizia personale una curiosa categoria che noi tra l'altro nel codice teodosiano conosciamo perché viene dato status di chierici a questi monaci cosiddetti parabalani che di fatto sono i suoi miliziani. Se qualcuno ha visto il film di Alejandro Amenavar, si gioca anche un po' sull'assonanza parabalani-talebani, in qualche modo, questi fanatici nerovestiti venuti dal deserto di Nitria. Questi stessi miliziani saranno poi assunti in qualche modo dal nipote del patriarca vescovo di Alessandria Teofilo, Cirillo, giovane, bellicoso, molto ambizioso, che ascenderà al seggio patriarcale con un intento preciso, quello di erodere, un po' alla maniera di quanto stava accadendo nella pars occidentalis dell'impero, cioè in quella parte italica che Costantino e comunque in generale lo Stato bizantino aveva abbandonato, un po' come stava accadendo nella Roma dei Papi, una assunzione da parte del capo religioso anche del potere temporale. E questo era il programma di Cirillo d'Alessandria, giovane patriarca assassino di Ipazia. Assassino, ve lo dico perché ce lo dicono le fonti e questo assieparsi di testimoni sul banco di un'accusa che ormai è assodata, su cui la storia e la storiografia hanno ormai dato il loro verdetto. Ma naturalmente è curioso capire come mai un accorto ambizioso e tutto sommato intelligente politico come il vescovo Cirillo d'Alessandria abbia dovuto o comunque voluto, per assicurare la sua politica, disfarsi di un personaggio come Ipazia, disfarsi di un intellettuale, disfarsi di una filosofa, disfarsi di una scienziata, di una matematica, di un astronoma. Perché? Uno storico ecclesiastico cristiano, che è forse la nostra fonte principale, si chiamava Socrate scolastico, era un avvocato alla corte di Costantinopoli, ce la presenta così. Ci dice: c'era una donna ad Alessandria il cui nome era Ipazia. Era figlia di Teone, come abbiamo visto, filosofo della scuola di Alessandria, ed era arrivata a un tale vertice di sapienza da superare di gran lunga tutti i filosofi della sua cerchia. Un'altra fonte, un intellettuale bizantino del X secolo che riprende fonti coeve, in particolare quelle che ci vengono dalle opere perdute di Esichio, di Mileto e di Damascio, ci dice di più. Ci dice: essendo per natura più dotata del padre, non si fermò agli insegnamenti tecnico-matematici che lui praticava, ma si diede alla filosofia vera e propria e con valore. Questo ci viene confermato anche da un'altra fonte, un certo Filostorgio, anche lui cristiano, autore di una storia ecclesiastica, che probabilmente fu anche suo allievo, udì alcune delle sue lezioni, e che ci dice: Ipazia divenne molto migliore del suo maestro, cioè di suo padre, particolarmente nell'astronomia, e finì per essere lei stessa maestra di molti nelle scienze matematiche. Quindi era anche una matematica, era anche una scienziata, però che cosa significa si diede alla filosofia vera e propria? Che cos'era questa filosofia vera e propria? Sempre secondo Socrate scolastico, aveva ricevuto in eredità, diadochè come i diadochi, l'insegnamento della scuola platonica derivante da Plotino ed esponeva, sto citando Socrate, a un libero uditorio tutte le discipline filosofiche. Accorrevano da ogni parte tutti coloro che volevano darsi alla filosofia. Continua l'enciclopedista bizantino Suida: era fluente e dialettica nel parlare e faceva le sue pubbliche apparizioni nel centro della città per spiegare a chiunque volesse ascoltarla Platone, Aristotele o chiunque altro dei filosofi. continua Socrate scolastico, dall'educazione ellenica, la paideia, le derivavano un autocontrollo e una franchezza nel parlare, si diceva all'epoca parresia, il dire tutto, che le permettevano di affrontare faccia a faccia con la stessa imperturbabilità anche i potenti. Scrive sempre Socrate, lei non aveva paura di apparire alle riunioni degli uomini. Anzi, data la sua straordinaria saggezza, sofia, sapienza, tutti i maschi le erano deferenti e la guardavano semmai con stupore e con timore reverenziale. Tutti i maschi, tra cui i governanti. I governanti, scrive Socrate, erano i primi ad andare ad ascoltarla a casa sua. Su questo a casa sua, nel cold case dell'assassino di Ipazia, bisognerà riflettere un attimo. Abbiamo detto che insegnava in un luogo pubblico nel centro della città, che addirittura andava in giro per le strade e che chiunque poteva ottenere da lei come fosse un nuovo Socrate. Spiegazioni, però a casa sua era molto ascoltata nelle riunioni anch'esse filosofiche, nelle lezioni che teneva a casa sua. Chi erano questi governanti? Ce lo chiarisce l'enciclopedista Suida dell'XI secolo, qui da identificarsi con Esichio, che ci dice, ci ribadisce che era eloquente, dialettica, dialettiche nel parlare, che era piena di senso politico, dice proprio politiche nell'agire, così che tutta la città aveva per lei un'autentica venerazione e le rendeva omaggio. E i capi politici venuti ad amministrare la polis erano i primi ad andare ad ascoltarla a casa sua, perché anche se il paganesimo era finito, comunque il nome della filosofia sembrava ancora grande e venerabile a quanti avevano le più importanti cariche cittadine. Tre parole molto importanti: coloro che avevano le più alte cariche cittadine, paganesimo e di nuovo filosofia. Coloro che avevano le più alte cariche cittadine, chi sono? Sono quei funzionari che venivano dal governo centrale di Costantinopoli ad amministrare politicamente, i responsabili dell'amministrazione politica di Alessandria. Nella fattispecie abbiamo il prefetto Oreste, che noi sappiamo essere stato sempre fortissimamente influenzato da Ipazia, di cui era allievo e comunque assiduo frequentatore. Il paganesimo era finito, abbiamo visto, era finito perché era stato vietato, ma continuava a essere grande il nome della filosofia. Che cosa dobbiamo intendere per filosofia? Qui dobbiamo intendere qualche cosa che è di più e comunque certamente diverso da quello che Ipazia insegnava pubblicamente. Ci sono stati studi su questo e quindi ve la faccio abbastanza breve. Noi da questi studi possiamo desumere con una buona certezza che Ipazia tenesse due tipi di lezioni, che avesse una duplice funzione magistrale. Una pubblica pagata dalla città, dal governo, e chiamiamola così esoterica, cioè aperta a tutti.
Che era quella che
svolgeva nel centro della città.
Anche il padre aveva fatto.
Che era quella che aveva avuto anche suo padre. E poi però aveva l'abitudine di tenere delle riunioni a casa sua, idia, personali, nella sua dimora, nella sua abitazione. Riunioni alle quali sicuramente partecipavano in parte gli stessi allievi, gli stessi uditori che partecipavano anche alle sue lezioni pubbliche, ma non tutti costoro. Uno di questi, naturalmente, era il personaggio che ci fornisce probabilmente la maggiore e più importante testimonianza sul contenuto degli insegnamenti di Ipazia e quindi anche sulle sue competenze, sulle sue conoscenze, che è Sinesio, altro nome mantra per Mario Luzzi, coprotagonista del dialogo in cui consiste il poemetto di Luzzi, futuro vescovo di Tolemaide, vescovo cristiano, ma personaggio che quando già era vescovo, tanto per dirne una, scriveva, noi abbiamo intatto il suo epistolario e anche tradotto in italiano, scriveva di non avere mai voluto ripudiare la sapienza ellenica, cioè il paganesimo, e neanche la scienza filosofica ellenica, di non volersi conformare ai dogmi, cioè letteralmente alle credenze per fede, che intendeva come credenze vulgate, cioè destinate al volgo, un po' come le storie degli dei dell'Olimpo per il paganesimo, che poco avevano a che fare con l'effettiva visione filosofica del pensiero ellenico, pagano, platonico. E tra questi dogmi lui includeva per esempio la resurrezione della carne, cioè un vescovo nel V secolo che scrive: riguardo alla resurrezione di cui tanto si parla, sono ben lontano dal conformarmi alle opinioni del volgo.
E poteva dirlo e non succedeva niente.
Poteva dirlo e non succedeva niente, perché l'opera che Ipazia andava tessendo ad Alessandria era proprio questa. Era un'opera di conciliazione, di promozione della tolleranza. Voi dovete capire che in un luogo dove appunto la filosofia era così importante, che era dominato da un'antica elite pagana, colta, educata, ma anche, e fra l'altro su questo torneremo, da una comunità ebraica che era la più grande e più ricca del mondo mediterraneo, perché deteneva fra l'altro il monopolio del trasporto del grano verso Costantinopoli e l'Occidente. L'Egitto era il granaio d'Europa, il granaio del mondo, nonché da una forte chiesa cristiana che era stata appunto da Teodosio stesso irrobustita dai decreti teodosiani. Quest'opera di conciliazione, di promozione della tolleranza era molto importante. Che cosa insegnava Ipazia? E questo in qualche modo Sinesio ce lo fa trasparire con chiarezza. Insegnava a questi membri dell'elite che da secoli detenevano il potere e quantomeno avevano, diciamo, per censo e per tradizione posti di potere locale e che dovevano convertirsi ormai obbligatoriamente al cristianesimo, perché altrimenti in forza dei decreti teodosiani non potevano diventare funzionari statali, Ipazia insegnava che non c'era bisogno di scegliere, perché ciò che il cristianesimo insegnava e ciò che insegnava il platonismo e in definitiva anche il giudaismo, sul piano filosofico, a un livello culturale alto, erano la stessa cosa. Le conoscenze scientifiche, le conoscenze astronomiche, le conoscenze matematiche, le conoscenze strettamente filosofiche in questo si completavano. Ma naturalmente questo era un segreto. Era un segreto che non poteva essere divulgato a tutti. Era un segreto che si manteneva all'interno della sua scuola più ristretta, esoterica, quella che Ipazia riuniva a casa sua. E su questa scuola vorrei leggervi qualche frase di Sinesio. Abbiamo un testimone insider. Sinesio chiama Ipazia la veneratissima filosofa prediletta da Dio. Dio, non dagli dèi, da Dio. Definisce gli altri allievi della sua scuola come la beata schiera che ascolta la voce mirabile di colei che rimarrà per sempre, e questi sono epiteti letteralmente sacerdotali, adorata maestra, madre, sorella, patrona, supremo giudice, signora beata dall'anima divinissima. Quando torna a Costantinopoli dopo il suo primo ciclo di lezioni presso la scuola, il circolo di Ipazia, in una lettera a un compagno di studi che è rimasto ad Alessandria, Sinesio scrive, il giovane Sinesio: che meraviglioso argomento di poema sarebbe il nostro comune viaggio, un'affermazione che poi Luzio ha preso alla lettera. Ci ha permesso di constatare ciò di cui la sola fama non bastava a convincerci. Noi abbiamo visto, noi abbiamo udito colei che è vera iniziatrice ai misteri e alle orge della filosofia, dove per orge naturalmente noi dobbiamo intenderle in senso tecnico come riti di iniziazione, riti iniziatici. Quindi noi siamo in presenza di un insegnamento iniziatico, di un insegnamento iniziatico che si affianca a una attività politica di mediazione. Noi possiamo essere certi dai nomi che desumiamo dall'epistolario di Sinesio, dai destinatari delle sue lettere, che all'interno della cerchia più ristretta di Ipazia figuravano elleni, chiamiamoli così, greci, pagani, figuravano ebrei e figuravano cristiani. Sinesio, tanto per dirne una, ma certamente altri. e figurava il prefetto Oreste. Che cosa raccontano le fonti che succede a un certo punto? E questa è una cosa che ha sempre lasciato molto stupiti, smarriti e incapaci di comprendere la situazione, coloro che si sono occupati storicamente dell'assassinio di Ipazia, e a questo punto l'assassinio e la sua personalità, non saprei come dire, sono due cose inscindibili, perché tutte le fonti parlano a un certo punto di un attacco di invidia da parte del vescovo Cirillo, dove per invidia si usa una parola greca, phtonos, è usata molto dall'epoca classica, per esempio si parla di phtonos ton theon, l'invidia degli dei, quando l'occhio degli dei, non so, vede gli uomini troppo felici e allora bisogna guardarsi dall'invidia degli dei. Qui però phtonos è usato proprio in un senso preciso, di invidia personale, un attacco fortissimo di invidia. Tutte le fonti che ci hanno presentato Ipazia raccontano che un giorno, mentre Cirillo girava per caso in una zona periferica di Alessandria, si imbatte in una villa davanti alla quale sono parcheggiate molte carrozze, molti cocchi, c'è un andirivieni di uomini, di cavalli. E allora lui chiede, ma chi è questa gente? Cos'è questo movimento? Di chi è questa villa? E gli viene detto, è di Ipazia. E a questo punto lui viene colto da questo accesso di ira a cui tutte le fonti attribuiscono, anche quelle un po' giustificazioniste nei confronti del suo operato, dicono sì, ma era stato colto da questa terribile invidia. È molto probabile che soltanto a questo punto, in questo momento, il vescovo Cirillo si renda conto che il potere con cui lui si è scontrato in quest'opera, come vi accennavo, di erosione del potere statale, che nella fattispecie si medesimava nella figura del prefetto augustale Oreste, che in questo attrito, in questo braccio di ferro, in realtà gli sfuggiva qualcosa, gli sfuggiva che tutte le parti in gioco, compresa anche una parte della popolazione cristiana, meno fondamentalista, nonché la popolazione ebraica, nonché questa elite ellenica, si stringeva in una sorta di massoneria intorno a questa donna, e che in queste riunioni si parlava sicuramente di astronomia, si parlava di filosofia, si parlava di come resistere con un'etica e senza, diciamo, mentire a se stessi a questo trapasso dall'una all'altro culto ufficiale. Ma certamente si parlava anche degli interessi cittadini e si parlava di politica, come le fonti ci dicono. Ipazia si occupava di politica, era politica, prendeva delle decisioni e la città anzi la venerava per la saggezza delle decisioni che prendeva. Quindi Cirillo si rende conto che gli sfugge qualcosa, si rende conto che c'è un'intesa da cui lui è tagliato fuori e che probabilmente le azioni del prefetto augustale Oreste sono ispirate da questa figura femminile, la figura di Ipazia. Qui alcune fonti antiche già parlano, in qualche modo anticipano un tema che poi sarà molto ripreso, soprattutto in età moderna, la misoginia di Cirillo. Ipazia è diventata un'icona femminista, ovviamente, però qui non si tratta di femminismo, perché in questo mondo, diciamo, ancora ellenico, ancora pagano, il potere carismatico di donne filosofo era bene attestato, proprio una costante delle scuole più vicine a quella in cui Ipazia insegnava. Pensiamo alle scuole pitagoriche, noi conosciamo Teano, no? Teano, la famosa fondatrice. C'erano tantissime donne filosofo. Fra l'altro, proprio lo studio della figura e dell'assassinio di Ipazia ha portato nel periodo della Querelle des Anciennes et des Modernes Gilles Ménage nel 600 a redigere un Catalogus Mulierum Philosopharum, proprio un catalogo delle donne filosofo che è lunghissimo. Semplicemente la caratteristica di questo filosofare femminile così bene attestato era, diciamo, una sfumatura sacerdotale che è quella che Sinesio ci rivela e ci racconta, e naturalmente aveva un carattere, questo insegnamento, abbastanza segreto. Ma l'altra caratteristica della figura di Ipazia era di essere invece una protagonista della vita pubblica, della vita politica. Succede che il vescovo Cirillo stabilisce che Ipazia è l'ostacolo che si frappone tra lui e quella presa del potere effettivo, quindi di un controllo da parte dell'autorità religiosa sulla conduzione politica della città. Ed è in questo momento, siamo nei primi mesi del 415, che si attua, diciamo, il dramma. La grande colpa di Ipazia, lo possiamo ricostruire, è di essersi opposta e di avere difeso non la comunità greca ellenica, ma la comunità ebraica dal grande pogrom che nei primi mesi del 415 Cirillo scatena contro la comunità ebraica. È un pogrom senza precedenti, anche qui le fonti ce ne parlano con stupore e sconcerto e naturalmente orrore. Gli ebrei che da secoli e secoli erano insediati e così radicati ad Alessandria vengono scacciati dalla città, morti, feriti, sempre i parabalani, sempre questi nero vestiti dalle antichi pre-talebani al soldo del nipote Cirillo, dopo che dello zio Teofilo. Dopo questo pogrom, questa rivalità fra cristiani ed ebrei non era insolita. Il cristianesimo era tutto sommato un'eresia ebraica, era comunque una filiazione cresciuta all'ombra delle sinagoghe per i suoi primi 3 secoli, e chiaramente più si è vicini, più gli odi, più l'intolleranza cresce rispetto a un atteggiamento pagano, tollerante, politeista. Certamente i due monoteismi cominciavano a fare scintille nell'attrito, ma c'erano poi delle motivazioni economiche. Proprio quell'appalto del grano da Alessandria a Costantinopoli, che era diventato importantissimo anche perché di recente c'era stata una grande carestia, c'erano stati tumulti di piazza perché l'approvvigionamento del grano non era potuto essere garantito in tempi stretti, aveva indotto Teodosio a estendere il monopolio del trasporto del grano anche alla chiesa di Alessandria, anche alla chiesa cristiana di Cirillo. Quindi a questo punto stiamo parlando più ancora che di rivalità religiosa, di concorrenza commerciale. Le due cose comunque si intrecciano e creano questa situazione esplosiva nella città. Parte un rapporto di Oreste a Costantinopoli, durissimo, ispirato da Ipazia, che difende gli ebrei e soprattutto difende la voce dello Stato contrapposta a quella dei vari leader religiosi. Parte un controrapporto di Cirillo, che aveva un canale privilegiato con la corte bizantina. A prevalere è l'opinione di Oreste, il responsabile dei tumulti cristiano viene preso, interrogato, muore sotto tortura, si ha un'escalation ed ecco che nell'impossibilità di toccare Oreste, Cirillo dà ordine ai suoi uomini di assassinare Ipazia. E questo avviene, e fra l'altro la questione delle due sedi dell'insegnamento ci spiega anche come questo avviene. Perché ci dicono le fonti, lei viene aggredita mentre si reca in carrozza o lettiga dal centro a casa sua. Adesso questa lontananza, con ogni probabilità la dimora di Ipazia, si trovava in una zona residenziale di giardini vicino al mare, quindi lontana dal centro storico, ci dà l'idea della possibilità di un agguato. Viene tirata giù dalla carrozza. E qui le descrizioni delle fonti sono tanto atroci quanto note. Ipazia, e questo ce lo raccontano insieme e con praticamente le stesse parole sia le fonti pagane sia le fonti cristiane, a confermarci che quella che viene raccontata è
di una violenza inaudita.
Ecco, una violenza inaudita. La filosofa scrive: Socrate, nella sua storia ecclesiastica, è tirata giù dalla carrozza ed è trascinata nella chiesa che prende il nome dal Cesare imperatore, cioè nel Cesareo che da poco è stato trasformato in una chiesa cristiana. Incuranti della vendetta dei numi e degli umani, questi veri sciagurati massacrarono la filosofa, denuncia il pagano Damascio e aggiunge: mentre ancora respirava le cavarono gli occhi. E Socrate, il cristiano, di nuovo, la spogliarono delle vesti, la massacrarono usando cocci aguzzi, ostraca, erano i cocci dei vasi, dei contenitori. Dovete pensare che all'epoca tutte le merci, in una città poi mercantile come Alessandria, erano contenuti non nei nostri sacchetti di plastica, no? Ma in contenitori di terracotta. Quindi per terra era tutta una serie di cocci. Poiché il prefetto Oreste aveva, proprio per tutelare la quiete fra queste religioni in attrito e questi gruppi in attrito, impedito a chi non fosse soldato governativo di portare armi in città, questi usano i cocci presi per terra, la massacrarono usando cocci aguzzi, ostraca, la fecero a brandelli e, trasportati quei resti al cosiddetto Cinaron, il Cinaron, cioè un inceneritore, li diedero alle fiamme. Nella storia ecclesiastica di Filostorgio, così come nella cronaca di un altro storico dell'età di Giustiniano, Giovanni Malala, viene proprio scritto esplicitamente: avuta istruzione dal loro vescovo, gli alessandrini aggredirono e bruciarono Ipazia, la famosa filosofa, su una pira di fascine di legna da ardere. Ci manca la voce dell'enciclopedista dell'undicesimo secolo, Suida, che ci dice: fu fatta a brandelli dai cristiani alessandrini e i pezzi del suo corpo brutalizzato vennero sparsi per tutta la città. E questo lei patì, di nuovo ritorna sull'argomento, per invidia ftonos del vescovo nei confronti della sua straordinaria sofia, nei confronti della sua filosofia e anche per ostilità verso la sua sapienza astronomica. Il pagano Damascio definisce l'assassinio una macchia enorme, un abominio per la città, ma anche il cristiano Socrate conclude: fu un'infamia grandissima questa compiuta da Cirillo e dalla Chiesa di Alessandria, poiché assassini e guerriglie, e qui allude al pogrom, cose simili sono qualcosa di totalmente estraneo allo spirito di Cristo. Queste sono le voci dei cristiani tolleranti o dei pagani. Sentiamo invece la voce di una fonte che ci è arrivata attraverso una tradizione etiope, ma che è molto importante perché è il racconto di Giovanni di Nichiu, un vescovo copto, cioè un esponente di quella chiesa monofisita copta di cui Cirillo diventerà la grande icona, l'eroe, perché un grande eresiarca. E nella sua cronaca la narrazione di Giovanni di Nichiu è schierata per Cirillo in modo assolutamente netto, quasi provocatorio. Considera l'eliminazione fisica di Ipazia titolo di vanto, dice, per il popolo dei fedeli. Ci racconta che alla fine, dopo che appunto Ipazia ha subito questa violenza efferatissima ed è morta, apro le virgolette, tutto il popolo cristiano acclamò Cirillo come liberatore, perché aveva liberato la città dagli ultimi residui di idolatria. Quindi questa è un po' la prova del 9, perché se abbiamo delle voci accusatorie da parte, diciamo, dei non estimatori di Cirillo, qui la voce è quella di un estimatore di Cirillo ed è ancora più chiara e più netta, proprio perché considera l'assassinio di Ipazia un titolo di vanto. Che cosa possiamo trarre? Io ho cercato di riassumere i dati salienti di questo, ripeto, cold case, di questo enigma che è rimasto tale per molti, anche per gli storici, non avendo a disposizione le fonti di prima mano, che poi alla fine sono quelle che ci parlano nel modo più diretto, ma non avendo neanche a disposizione probabilmente la comprensione di questa situazione molto particolare che si crea ad Alessandria d'Egitto nel momento in cui queste due religioni, che vengono dallo stesso ceppo, cristianesimo e giudaismo, da un lato entrano in attrito e in conflitto. E una terza religione, che appunto non si chiama religione ma si chiama filosofia, questa sofia, questa sapienza pagana, che tuttavia non è meno religiosa nel senso profondo di religione, cerca di mediare, ma come sempre la tolleranza, la moderazione sono la posizione più difficile, sono la posizione più scomoda e soprattutto la posizione scomoda
se a incarnare questo principio è scomoda anche nel caso di Socrate, che era un maschio, è scomoda sempre la posizione del filosofo, ma certamente nel caso di una donna che è dotata di questa cultura e sapienza da un lato, di questo pragmatismo e carisma politico dall'altro, di questo carisma sacerdotale e di questa funzione di istruzione in qualche modo segreta ed esoterica delle élite pagane, è facile naturalmente trasformarla, come fa già Giovanni di Nichiu, sostanzialmente nella prima strega bruciata sul rogo da una sorta di inquisizione. Giovanni di Nichiu l'accusa, trasforma la sua osservazione degli astri, la costumanza di intonare canti durante le sue riunioni, tutte cose che noi conosciamo bene delle accademie filosofiche platoniche, che avevano in questo loro risvolto esoterico, avevano anche dei rituali di questo tipo. Quindi Giovanni di Nichiu è ben informato, ma trasforma tutto questo in un'attività stregonesca, di stregoneria, volendo anche forse alludere al fatto che, oltre ai decreti teodosiani che condannavano culti pagani, esisteva un editto specifico proprio contro la stregoneria, che questo editto specifico condannava coloro che la praticavano a morte, e che la morte consisteva appunto o nell'essere scuoiati vivi o nel rogo. Nel caso di Ipazia, a quanto pare, le due punizioni sono state entrambe applicate.
Abbiamo capito che la figura di Ipazia è complessa, per cui non la possiamo definire una matematica e basta, non la possiamo definire un astronomo e basta, ma tutto questo rientra nel suo modo di far filosofia, e soprattutto sappiamo che non ci sono dei documenti suoi, non c'è traccia di qualcosa scritto da lei.
Ipazia, lei non ha scritto niente, cioè non è che non conosciamo i suoi scritti, ma è tipico di questo tipo di personaggio non scrivere, non lasciare la firma. Però sappiamo, perché ci proviene da due codici, il padre Teone aveva scritto un importante commento all'Almagesto di Tolomeo. Scrive di suo pugno che Ipazia, sua figlia, dice proprio mia figlia, la filosofa Ipazia, ha approntato il testo per consentirmi di stendere questo commento. La cosa è stata interpretata in modo vario, ma la verità è che lei non è che ha corretto il commento di suo padre, no, lei ha fatto l'edizione critica dell'Almagesto di Tolomeo, quindi ha costituito il testo dell'Almagesto di Tolomeo per far sì che suo padre potesse basarsi su un testo migliore possibile nel suo commento. Questo ci dice quanto, diciamo, addentro alla cultura scientifica, astronomica e matematica lei fosse.
Da un punto di vista pratico, faceva costruire delle macchine ai suoi allievi.
Sinesio ne parla, degli astrolabi particolari, degli alambicchi, per cui dobbiamo pensare, fra l'altro, anche l'alchimia, cioè la chimica, fosse almeno in parte insegnata, certamente la fisica, l'algebra, la geometria, mentre una conoscenza così approfondita del grande capolavoro, non saprei come dire, dell'astronomia antica, come Tolomeo, tanto che il padre affida a lei la costituzione del testo, e poi tutti ci dicono che aveva superato il padre proprio in cultura, ne fa senz'altro una scienziata. Però la questione è che la scienza, cioè siamo noi dopo il 500, il 600 e comunque la rivoluzione scientifica ad avere questa distinzione, no? Parliamo di scienze dure, scienze morbide. Ipazia era dura. Era dura. Dire che era una filosofa non significa che non fosse anche una esperta di quelle che oggi chiamiamo scienze dure. Il punto è che a quell'epoca era dura anche la filosofia, ed era dura a estirpare, ed era dura a corrompere, ed era dura a far scendere compromessi con la politica. Questo è il punto.
Ecco, non a caso l'8 marzo di quest'anno è apparso un suo articolo su Repubblica in cui viene sottolineato il carattere politico di questo assassinio, e quindi anche per le femministe era una lezione, mi sembra. No, l'8 marzo non possiamo far nostra questa figura se non nei termini corretti che lei ci ha appena spiegato.
Devo dire, lasciatemi pochi secondi raccontare questa cosa bellissima che è successa l'8 marzo di quest'anno. Da tempo veniva fatta a Roma, all'ufficio toponomastico del Comune di Roma da tutta una serie di associazioni che andavano appunto dalle varie associazioni femministe agli ex partigiani, cioè veramente era una serie di cose, veramente dal basso, venivano fatte varie petizioni perché una strada fosse intitolata Ipazia, Nisba, niente. A un certo punto mi arriva questa petizione, io scrivo un articolo, sapete come succede, purtroppo la voce va portata dal basso, va portata a galla per farla sentire. Soprattutto quando questa cosa succede mi dicono sì, avevamo pensato a una strada a Casal Palocco, che è una zona vicino Roma che proprio non è adatta, non so come dire, è lontana, è fuori città. Ci sono fra l'altro altri comuni in Italia e non solo che hanno delle vie dedicate ai pazzi, ma Roma no, è la città dei papi. E i papi hanno fatto Santo Cirillo, l'hanno fatto dottore della Chiesa nell'Ottocento e tuttora mi sono accorta che hanno costruito, è stata costruita di recente, 3 anni fa, una nuova chiesa dedicata a San Cirillo d'Alessandria, perché mancava a Roma e bisognava farla. Fra l'altro c'è il Papa Benedetto XVI, ha fatto tutto a suo tempo un elogio dell'energia del governo politico di Cirillo d'Alessandria, nonostante questa macchia, eccetera. E allora nella petizione che io ho aggiunto alle altre petizioni ho chiesto che la via fosse individuata più vicino possibile a questa nuova chiesa. L'8 marzo abbiamo celebrato, abbiamo scoperto la lapide, cioè la targa, è una piazza per i pazzi. Grande, naturalmente è un quartiere comunque periferico, ma abitato, ed è a 50 metri dalla chiesa di Cirillo, ed era una giornata bellissima e tutte le femministe e i girotondi, i cori che avrebbero potuto, che forse sembrava manifestassero delusione per questa ridefinizione forse troppo complessa della figura di Ipazia, è stata una grande festa in cui tutti quanti hanno cantato, gioito, perché di fronte poi alla sostanza delle cose chiunque lamenti una violenza subita, e quindi le donne poi alla fine questo lamentano e hanno subito, abbiamo subito fino a pochissimo tempo fa, se pensiamo che è dei primi del Novecento un libro come Una donna di Sibilla Aleramo, no? Pensate che cosa è successo in un secolo, pensate alla violenza, quindi questa voce di violenza subita, questa voce femminile di violenza subita poi alla fine si identifica comunque nella sorte di Ipazia, si identifica comunque nella sorte di quella voce di tolleranza, di quella voce di moderazione, di quella voce di cultura che è sempre la voce più debole. In questo senso non c'è il sesso debole, c'è un genere, un tipo di figura che si mette sempre in una posizione di debolezza e c'è un tipo di figura che si mette sempre in una posizione di forza e di arroganza e queste due figure saranno sempre rappresentate in un caso da Ipazia e dall'altro da Cirillo, in un caso dall'intellettuale che sia donna, che sia pagana, che sia ebrea, che sia cristiana e dall'altro dal potere fondamentalista, integralista, a quanto pare anche vulnerabile ad accessi di invidia verso la purezza che l'altro, l'avversario, manifesta e che lo rende amato, chissà come mai, più di chiunque altro.